Questa breve panoramica sull'intenso e animato dibattito scaturito dal paradosso del sasso ci permette di trarre due considerazioni conclusive. La prima riguarda la distinzione tra onnipotenza essenziale e onnipotenza accidentale o materiale, che l'abbiamo già accennata nell'altra lezione. A mio avviso, questo duplice modo di intendere la nozione di onnipotenza nasce fondamentalmente da questa domanda, che è un po' il cuore pulsante del paradosso stesso, e cioè: Dio ha un limite, non può creare il sasso, o si pone un limite, può crearlo ma non può sollevarlo? Questa è un po', diciamo, la domanda che fa da base, che sta dietro a tutto il paradosso. Infatti, il paradosso è costruito apposta, proprio costruito appositamente, per vedere a tutti i costi un limite nel potere divino. E le uniche due scelte che prospetta sembrano obbligare il lettore, soltanto sembrano obbligare il lettore a vedere un limite proprio nell'onnipotenza divina. E al massimo gli danno soltanto la possibilità di scegliere il modo con cui intendere questo limite. Ripeto, ha un limite o si pone un limite. Però il fatto che un limite ci sia, viene lasciato come un dato che è caratteristica proprio del paradosso in sé. Quindi, se Dio non può limitare il suo potere, significa che il suo potere è già intrinsecamente limitato. Se invece può limitare il suo potere sommo, allora vuol dire che l'onnipotenza non gli compete in maniera necessaria. Chiaramente, chi difende un'onnipotenza di tipo essenziale, necessaria, si impegnerà di conseguenza nel dimostrare che il limite prospettato dal paradosso del sasso è soltanto uno pseudolimite, e risponderà al paradosso dicendo che Dio non ha limiti reali e non può porsene. In pratica sceglie la risposta: Dio non può creare il sasso, ma precisando che rimane comunque onnipotente. Questa, abbiamo visto, è una ricade nelle risposte tomistiche. Chi invece ritiene che è sufficiente per un essere onnipotente possedere materialmente l'onnipotenza, opterà per l'altra risposta, ossia Dio può creare il sasso, aggiungendo che se lo fa smette di essere onnipotente, ma finché non lo fa rimane onnipotente a tutti gli effetti. Che entrambe queste soluzioni condensano a grandi linee i due principali filoni esaminati finora, e però secondo me presentano entrambi dei problemi. Come si vedrà meglio più avanti, nel primo caso la decisione di bollare come pseudolimite l'azione proposta dal paradosso innesca una sorta di rischiosa reazione a catena che spinge ad arginare l'onnipotenza divina con un numero sempre maggiore di, appunto, pseudolimiti, i quali alla fine del processo rischiano però, appunto, di diventare dei limiti reali. Mentre nel secondo caso la tentazione è quella di legare Dio troppo alla temporalità contingente, come abbiamo visto alla fine della scorsa lezione, trasformandolo in una specie di Dio diveniente. Questo è un po' il rischio. A mio avviso, invece, una soluzione corretta dovrebbe essere in grado di tagliare alla radice questa artefatta e forzata biforcazione che il paradosso impone, senza cedere a nessuna delle due alternative precostituite. Cioè, il paradosso pone di fronte a queste due alternative, che in realtà non differiscono realmente tra di loro, perché, come ho appena detto, cambia soltanto il modo con cui intendono il tipo di limite, ma di base è una biforcazione costruita ad hoc per porre un limite all'onnipotenza divina. E il paradosso invece si risolve solo se si esce dalla sua logica. Cioè, la stessa distinzione tra un'onnipotenza intesa come attributo essenziale piuttosto che come attributo accidentale, pur nella sua utilità di chiarificazione concettuale dei termini, perché è comunque interessante notarlo, è secondo me da prendere un po' con le pinze, una distinzione che va presa coi guanti nell'ottica di un suo superamento. E poi anche una seconda considerazione conclusiva riguarda proprio il problema della libertà umana, perché, come si è avuto modo di vedere, chi risponde che creare un sasso insollevabile per Dio è uno pseudo compito, impossibile da seguire, da eseguire, deve però ammettere come fattibile, o generalmente di solito ammette come fattibile, il creare un uomo, un essere umano dotato di vera libertà, quindi non controllabile. Quindi uno potrebbe anche legittimamente chiedersi perché in questo caso la situazione si è rovesciata, perché se si parla di un sasso si è più propensi a dire che Dio non possa creare questo fatidico sasso insollevabile, mentre invece se si parla dell'essere umano dotato di libertà, allora si tende a preferire l'opzione per cui Dio può creare un essere umano e quindi non può effettivamente controllarlo. Perché in un caso si sceglie un corno del paradosso, nell'altro caso si preferisce l'altro corno. E, diciamo, la risposta implicitamente ci viene suggerita da Camara, cioè l'azione di poter creare un sasso per Dio insollevabile viene considerata autocontraddittoria, da, in questo caso da Mavrots, perché abbiamo visto la sua dicitura completa rende esplicita l'autocontraddizione insita in questa richiesta. Però appunto con Camara anche l'altra opzione, quella di non poter creare il sasso insollevabile, mostra quindi il poter controllare qualunque ente, poter sollevare qualunque sasso, è un'alternativa che Camara ha mostrato, mostra una certa autocontraddittorietà. Quindi in entrambi i casi non si spiega bene il motivo per cui dovremmo privilegiare un atto piuttosto che l'altro, una possibilità piuttosto che l'altra, una prospettiva anziché la sua opposta. E da qui nasce appunto il problema della libertà. Tutte entrambe queste considerazioni, secondo me, possono però trovare una soluzione. Entrambe queste le domande, i dubbi, le perplessità sollevate in queste due considerazioni non restano del tutto senza risposta. E proprio tra l'altro perché si è di fronte a un paradosso e non ci si può esimere dal tentare di districarlo, ben sapendo che gli enigmi e i rompicapo da sempre esercitano un loro fascino, anch'io ho provato a non sottrarmi alla sfida posta dal paradosso, e quindi ho ceduto alla tentazione di provare a offrire una possibile risposta che tra l'altro prenda in considerazione, ripeto, le perplessità che rimangono comunque sollevate. Come ho accennato all'inizio, per procedere a un ultimo tentativo finale di soluzione, ritengo che sia fondamentale distinguere i due modi di leggere il paradosso. Li richiamo ora brevemente. Quello che ho chiamato lettura originaria o debole del paradosso, la versione debole, e invece la versione forte. E perché richiamo questa distinzione che ho operato all'inizio e che, ripeto, ritengo essenziale per risolvere il paradosso? Perché la distinzione implica due risposte differenti da dare al paradosso e conduce tra l'altro anche a due diversi livelli di profondità nell'intendere la nozione di onnipotenza divina. Cominciamo con la prima versione, la versione cosiddetta debole. In base all'interpretazione debole, il paradosso dimostra la non onnipotenza di Dio proponendo un'azione che, se eseguita, esclude la possibilità di esecuzione di un'altra azione, provando così che è falsa la tesi secondo cui Dio avrebbe una potenza infinita, quindi avesse un'infinità possibilità davanti. Quindi, se Dio creasse questa temibile roccia insollevabile, si priverebbe per sempre di almeno una delle sue facoltà, quella di poter sollevare qualunque cosa, e quindi proprio per questo sarebbe ritenuto onnipotente, non onnipotente. Però, appunto, in questo caso, questa versione debole del paradosso ci suggerisce una riflessione importante, e cioè che in questo caso, ripeto, la concezione di onnipotenza implicata sarebbe una concezione intesa come potenza infinita. Molto spesso la parola onnipotenza e la parola potenza infinita vengono usati come sinonimi, ma qui adesso mostreremo come non è proprio così interamente sovrapponibile, non sono sovrapponibili interamente queste due terminologie, questi due termini. Perché la potenza infinita, secondo me, è definibile come l'inesauribile potenzialità di Dio, cioè la sua infinita possibilità di compiere un numero infinito di atti, azioni, stati di cose, eccetera. Quindi la portata del suo potere si estende a una quantità di azioni, di idee, di stati di cose, che sono senza fine. A differenza invece di quanto avviene per un ente finito, per una creatura. Una creatura dal potere limitato, il quale ha soltanto una quantità finita, ben delimitata di possibilità, di abilità, di facoltà. Quindi un numero finito di possibilità. E invece, appunto, per contro, Dio ne avrebbe una quantità infinita, un numero illimitato. E questa chiarificazione preliminare, questa distinzione, è utile perché adesso si può replicare alla versione debole del paradosso. Infatti, se si considera l'onnipotenza nella sua accezione di potenza infinita, cioè come potere che Dio ha di realizzare un numero infinito di atti secondo la sua volontà, allora, se anche esistesse un atto o più atti che direttamente o indirettamente gli sono preclusi o si autoprecludono, il numero delle possibilità che rimangono in suo potere sono sempre e comunque infinite. Cioè, proprio perché nella versione debole bastava un solo atto a delegittimare l'onnipotenza di Dio, se però si intende l'onnipotenza come un potere infinito, si nota subito, anche in termini puramente matematici, come l'infinito, se all'infinito si sottrae un atto, ciò che rimane è comunque una quantità infinita, un numero illimitato di azioni, di possibilità, di facoltà che appunto restano nel campo d'azione, nel campo di possibilità di Dio. Quindi, se anche si sottrae, se anche si fa infinito meno uno, ciò che si ottiene è comunque l'infinito. Anche se si facesse infinito meno un numero n indeterminato di atti, ciò che si ottiene è comunque un risultato infinito. Quindi, in pratica, stando a questa definizione di onnipotenza come potenza infinita, non è sufficiente portare un solo esempio, e neanche più di uno, per, di possibilità preclusa a Dio per concludere che Dio non è onnipotente. Dimostrare quindi che Dio non può effettuare l'atto di creare il sasso o che non può effettuare l'atto di, una volta creato, sollevarlo, non rende meno infinita la sua potenza. Perché se anche viene sottratta questa possibilità a Dio, gliene rimangono infinite altre. Quindi, per certi aspetti, sarebbe indifferente il modo con cui si risponde al paradosso. Perché sia che si dica che Dio non possa sollevare il sasso, sia che si dica che lo crea e poi non può più, cioè sia che si dica che non possa crearlo, sia che si dica che una volta creato non possa più sollevarlo, in entrambi i casi il fatto che Dio si preclude alcune possibilità non preclude il numero complessivo delle sue facoltà, delle sue abilità. E quindi questo continuando ad essere infinito, Dio continua ad essere considerabile come del tutto e pienamente onnipotente. Tra l'altro, potendo scegliere liberamente quale delle due capacità prospettate dal paradosso, quale di queste due capacità abbandonare, decade anche qualunque rivalità tra le varie facoltà, come ad esempio aveva prospettato Cowan parlando di abilità autoescludenti, perché non ha più senso privilegiarne una a scapito dell'altra. Ad esempio, nell'ottica atomistica di Mavrads, si sarebbe pienamente legittimati a rispondere che Dio non può creare il sasso perché ha il potere di sollevarli tutti, senza più dover giustificare perché è proprio il potere creativo a dover essere sacrificabile rispetto invece al potere di sollevare, potere di sollevamento. Quindi non ci sarebbe una abilità divina superiore all'altra. E quindi si può dire che Dio decide liberamente se poter creare tutti i sassi, compreso quello insollevabile, o se poter sollevarli tutti, e quindi senza poter creare quello insollevabile. Perché la sua potenza resterebbe infinita in entrambi i casi. Anzi, la cosa interessante è che ora si può anche distinguere legittimamente caso per caso, e questa era una delle perplessità sollevate nella conclusione in precedenza. Cioè, perché Mavrads, parlando del sasso, poteva dire che Dio era impossibilitato nell'azione di crearlo, mentre invece Camara, parlando della libertà umana, diceva che Dio può creare un ente incontrollabile e quindi questa differenza tra le due posizioni. In questo caso verrebbe questa differenza giustificata nella misura in cui facendo una casistica, una distinzione caso per caso, si può ora entrare nel merito per giustificare poi con delle argomentazioni successive quella che in fondo è una soluzione formale al problema dell'onnipotenza infinita. Nel senso che affermando che l'onnipotenza di Dio è infinita e rimane infinita qualunque sia la possibilità o abilità che le venga sottratta, si sta dando, ribadisco, una soluzione che non è contenutistica, ma è formale, procedurale. Si sta dicendo che l'importante è che l'insieme delle possibilità che rimane a Dio sia un insieme coerente, sia un insieme infinito, quindi una sorta di insieme massimale, e all'interno del quale poi ciascun autore, ciascuna corrente di pensiero può poi entrare dettagliatamente nel merito e giustificare caso per caso, tipo di paradosso per tipo di paradosso, del sasso, dell'onnipotenza o eventualmente altri, per cui in un caso sarebbe legittimato considerare Dio come autoprecludersi un determinato tipo di azione, nell'altro caso invece sarebbe più consono, sarebbe più corretto, più adeguato se Dio si limitasse in un altro tipo di possibilità. Inoltre, anche se può sembrare strano, la potenza divina rimarrebbe infinita, perfino se ad essergli precluse non fossero un numero limitato di azioni, una o più, ma addirittura se fosse un numero infinito di azioni. Perché? Perché, sempre ricorrendo a una terminologia matematica che rende più chiara, più incisiva, più facilmente comprensibile la cosa, se anche si sottraesse un numero infinito di azioni a un insieme infinito di possibilità, quindi anche facendo infinito meno infinito, il risultato ottenuto è sempre l'infinito, è sempre un insieme illimitato. Quindi, in questo senso, gli spetterà a Dio, spetterà sempre comunque la qualifica di onnipotente nell'accezione data di infinitamente potente. Ripeto, questa soluzione ha il pregio di rispondere anche ad alcune osservazioni mosse da Mackey e da Cowan. Infatti, Mackey, ad esempio, riteneva che entrambe le risposte date al paradosso potevano essere soddisfacenti, propendendo poi però per la seconda, cioè Dio non può fare delle creature libere, per i motivi sovraesposti. Ebbene, se la scelta è effettivamente indifferente, Dio può anche optare per la prima, rinunciando definitivamente al suo potere di controllo, senza possibilità di recuperarlo, e tuttavia continuando ad essere onnipotente. Anche con Cowan, invece, il quale considerava alcune capacità come reciprocamente autoescludenti, non potrebbe più far valere in questo caso la sua argomentazione contro la nozione di una potenza infinita. Perché? Perché una potenza, per essere infinita, non necessita di comprendere al suo interno abilità che si contraddicono e che si autoescludono a vicenda. Perciò, se anche si concede che alcune azioni siano di fatto reciprocamente esclusive, tale per cui Dio non potrebbe realizzarle tutte contemporaneamente, scegliendo di mantenere alcune abilità e di rigettarne altre, non per questo perderebbe il suo appellativo di onnipotente. Quindi questa è una soluzione al paradosso di tipo formale che si preoccupa di mantenere il concetto di onnipotenza coerente e infinito e che, proprio perché è una soluzione di tipo formale, permette ad altre soluzioni di tipo cartesiano, di tipo tomistico o soluzioni di altri autori elaborati personalmente, poi di entrare nel merito di ciascun singolo caso e di, argomentando, giustificare perché in quel singolo caso Dio dovrebbe limitarsi in alcune delle sue possibilità piuttosto che in altre. Il paradosso, però, abbiamo detto, può essere letto anche nella sua forma più incisiva, una sua versione forte. E in questo senso non si chiede più se Dio possa compiere l'atto di precludersi qualche atto, cioè se possa limitarsi in alcune delle sue possibilità. Bensì, appunto, si pone la domanda ben più penetrante, ben più incisiva, se Dio possa direttamente ed esplicitamente rinunciare in toto alla sua onnipotenza. Quindi, se la soluzione precedente difendeva una definizione di onnipotenza, diciamo per certi aspetti minimale o comunque razionale, una definizione che rimanesse nell'ambito dell'umanamente comprensibile, tale per cui l'unico requisito che le veniva richiesto era quello di mantenersi infinita e coerente, adesso invece si sta mirando a una concezione di onnipotenza ben più sostanziosa, ossia a Dio viene chiesto di poter fare tutto, qualunque cosa o atto o possibilità, senza distinzione alcuna, nemmeno tra azioni coerenti o contraddittorie, tra cui anche l'atto stesso di abbandonare il suo sommo potere, in virtù della sua onnipotenza, abbandonare la sua onnipotenza, l'atto, diciamo, più contraddittorio e assurdo possibile. Quindi è aumentata la posta in gioco, per così dire. perché nella versione forte il paradosso alza il tiro e si propone di abbattere questa visione di onnipotenza che è molto più elevata della precedente, su tutto un altro livello di profondità. E tra l'altro chiamerò questo secondo modo, questo secondo livello, questo secondo grado di intendere l'onnipotenza con il nome di potenza trascendente. Se prima nella versione debole stavo parlando di una potenza infinita, qui uso il termine di potenza trascendente proprio perché ci si pone su un piano superiore, ci si spinge oltre al normale e ordinario concetto di potere. Però siccome stavolta il paradosso forte, nella sua accezione forte, non si accontenta più di una definizione razionale e umanamente comprensibile dell'onnipotenza, ossia quel suo lato che potrebbe manifestarsi sul piano immanente sotto forma di un potere tutto sommato ancora accessibile alle nostre facoltà intellettive, ma vuole invece andare ad addentrarsi all'interno del cuore stesso dell'onnipotenza, ovviamente anche la risposta sarà a tono, sarà adeguata a questo nuovo livello. Infatti, se si ha come bersaglio, ad esempio, una nozione di onnipotenza coerente, tale per cui l'onnipotente, un essere onnipotente, deve sottostare al requisito della non contraddittorietà delle proprie azioni, allora è legittimo chiedere conto della effettiva coerenza di tale nozione. Ma se, come in questo caso, si ha come obiettivo un concetto di onnipotenza che non deve più necessariamente soddisfare il principio di non contraddizione, domandandosi appunto volutamente se un essere che può tutto non può tutto, ossia se può essere non più onnipotente, che è appunto la domanda insita nel paradosso forte, nella versione forte del paradosso, allora chiaramente non ci si dovrà stupire se la risposta data a questa domanda più incisiva sarà altrettanto netta, sarà altrettanto forte, sfuggendo alla logica del principio di non contraddizione. Quindi, se un critico dell'onnipotenza va volutamente a inoltrarsi in una domanda che è espressamente va espressamente a richiedere un'azione contraddittoria a Dio, quindi va espressamente a porsi oltre il limite della logica umana, allora chiaramente non potrà più aspettarsi, sarebbe illegittimo da parte sua aspettarsi una risposta che ricada ancora nell'ambito dell'umanamente razionale, del logico, del coerente. Quindi, diciamo che per se si rimanesse nell'ambito di una potenza infinita e coerente, la risposta sarebbe semplicemente no, cioè che Dio non può ricusare in toto la sua onnipotenza. In tal modo la sua onnipotenza rimarrebbe infinita, come abbiamo visto prima, rimarrebbe coerente, e la domanda stessa però, posta nei termini così volutamente contraddittori dal critico dell'onnipotenza, verrebbe però destituita di ogni senso, di ogni fondamento, perché non avrebbe più ragione di essere posta nella sua forma così forte. Quindi, in altre parole, se un critico dell'onnipotenza parte a priori dal presupposto che un essere onnipotente non possa fare una contraddizione, allora è del tutto speciosa la sua accusa quando imputa a Dio l'impossibilità di fare un'azione contraddittoria, come se questa fosse una sua mancanza e un indizio di impotenza. Cioè, se imputa a Dio l'impossibilità di fare un'azione contraddittoria, quale è l'abbandonare la sua onnipotenza in virtù dell'onnipotenza stessa, se imputasse a questo come una mancanza e un indizio di impotenza, sarebbe un'azione illegittima da parte sua, mostrerebbe tutta la pretestuosità delle sue critiche. Viceversa, se si ammette la superiorità dell'essere onnipotente sopra alle leggi logiche, allora a quel punto non lo si potrà più accusare se si risponde che Dio può fare azioni o stati di cose anche di tipo contraddittorio. Quindi, diciamo che in generale per l'attributo dell'onnipotenza vale quello che vale quando si parla di Dio stesso, nei termini più generali possibili. Cioè, in Dio c'è un aspetto razionale, un aspetto umanamente comprensibile, che ricade sotto i principi della nostra logica umana, ma se Dio fosse completamente razionale e del tutto comprensibile in base alle nostre leggi logiche, è chiaro che non sarebbe più veramente Dio, ma un idolo artefatto costruito a misura d'uomo. Quindi questo concetto, che vale per Dio in generale, vale anche per il suo attributo dell'onnipotenza, che è in parte comprensibile, e per chi vuole attenersi a questa sfera la risposta è già stata data con la soluzione per la versione debole o originaria del paradosso. Poi però c'è anche un aspetto che eccede, e se un critico vuole inoltrarsi in questa sfera lo fa, diciamo, a suo rischio e pericolo, proprio perché non può più aspettarsi la coerenza e la non contraddittorietà della sfera logica umana. Tra l'altro, nella sua accezione forte, il paradosso potrebbe essere equiparato al celebre paradosso della forza irresistibile, che recita così: se si applica una forza dal dinamismo infinito ad un oggetto infinitamente statico, la forza riuscirà a smuovere l'oggetto oppure no? Se c'è un punto infinitamente statico e una forza irresistibile, quale sarà delle due a cedere? Questo, tra l'altro, è una storiella, ha un paradosso che è anch'esso di origine medievale e che sembra avere un'origine comune con il paradosso del sasso, in un aneddoto, in una storiella divertente che veniva raccontata a proposito di un venditore ambulante di armi che si vantava di avere delle lance che potevano perforare qualunque cosa e degli scudi che erano impenetrabili, che non potevano essere distrutti da nulla. E in questa sua vanità di proporre dei prodotti così incredibili, a un certo punto un cliente gli chiese: ma cosa succederebbe se una sua lancia colpisse un suo scudo? E di fronte a questa prospettiva, il venditore dovette ammettere che, insomma, stava barando. E questo aneddoto divertente di origine medievale mostra il curioso retroscena che ha dato origine appunto al paradosso della forza irresistibile. Tra l'altro, anche qui l'origine ancora precedente sembrerebbe provenire dalla Cina, con un detto, che un termine che letteralmente in cinese si pronuncia Mao Dun, letteralmente tradotto come lancia scudo, e metaforicamente in senso più ampio è sinonimo proprio di autocontraddizione. Quindi come tutto torna alla fine nell'alveo di un'origine comune, il paradosso del sasso, il paradosso della forza irresistibile, il concetto stesso di autocontraddizione, in fondo sono tutti legati tra loro. E si vede bene come in questo parallelismo tra il paradosso del sasso e il paradosso della forza irresistibile, si vede bene come la capacità di creare qualunque cosa o l'abilità di sollevare tutto, contrapposte nel modo più estremo, tanto da rappresentare la potenza dell'onnipotenza di eliminare se stessa, si adattano bene ad essere raffigurate anche attraverso l'immagine di questa energia irrefrenabile che si contrappone a un oggetto intrasferibile. E anche qui si notano i due livelli con cui può essere osservato il paradosso, perché in questo caso il paradosso della forza irresistibile non è più propriamente teologico, ma fisico. E si nota come all'interno dell'orizzonte fisico non esiste soluzione. Al massimo si potrebbe forse dire che si annichilano in vicenda queste due entità. Ma perché la forza non può spostare il punto e il punto non può resistere alla forza, per definizione. Ma o si risponde che il paradosso è inverosimile all'interno dell'universo fisico, oppure se lo si guarda da un da un punto di vista superiore, allora si ottiene una risposta totalmente differente. Si potrebbe dire che la forza inarrestabile e il punto inamovibile coincidono. Quindi sono entrambe due realtà infinite e come tali possono essere considerati come parti di un unico infinito e quindi derivate da esso. Cioè la loro apparente e insolubile contrapposizione sul piano fisico può quindi essere vista nella prospettiva, in una prospettiva superiore, come una contrapposizione inesistente, in quanto in realtà sono la stessa cosa, sono lo stesso infinito. Tra l'altro, che esistano di fatto nell'universo una forza infinita o un punto assolutamente fisso, entrambi o nessuno dei due, è irrilevante ai fini della trattazione. Ciò che è importante invece è constatare che il paradosso, che è inspiegabile da un certo punto di vista, trova una spiegazione, che ovviamente non è più fisica, da un punto di vista superiore, per certi aspetti metafisica. E allo stesso modo ci viene così suggerita la soluzione anche per il paradosso dell'onnipotenza forte, intesa nella sua versione forte, cioè in Dio la potenza di creare ogni cosa e la potenza di sollevare tutto, la potenza di creare esseri che non può controllare e di controllare tutto, coincidono. È Lui quell'infinito superiore e trascendente che ricomprende in sé ogni potere. Cioè è Dio che pone e da cui dipendono, diciamo, l'infinitamente statico, creare una roccia inamovibile, insollevabile, e l'infinitamente dinamico, sollevare ogni roccia. Quindi la risposta più corretta da dare alla versione forte del paradosso si colloca su un altro livello e trascende quello della semplice e per certi aspetti limitata razionalità umana. Sotto questa luce acquista anche maggior senso il motivo della risposta che era stata data ispirandosi a Cartesio, che era palesemente contraddittoria e che però, per quanto riguarda la versione forte del paradosso, rimane quella più corretta, per quanto umanamente incomprensibile. Cioè, Dio può creare il sasso insollevabile e può anche sollevarlo. E questo vale anche a proposito del tema della libertà umana e del controllo divino sul cosmo. Ci si può pronunciare analogamente. Cioè, Dio può creare una creatura realmente libera, veramente fuori dal suo controllo, e contemporaneamente può anche controllarla. Qui sarebbe interessante un accenno a un articolo di un autore, J.P. Danaher, intitolato A Note on the Law of Contradiction and Human Freedom, tra l'altro del 2001, che mostra alcune riflessioni su questo punto. Quindi il paradosso forte, perciò, rimane un paradosso solo se lo si osserva dalla nostra angolazione meramente terrena, umana, fisica, cioè esaminato soltanto con i parametri della legge logica. Ma se lo si valuta guardandolo in una prospettiva diversa, guardandolo in prospettiva a quell'ambito divino dove i termini in questione si spiegano nella loro interezza, bisogna ammettere che una soluzione esiste. In questo caso, infatti, in Dio c'è un unico e sommo potere, che è appunto un potere trascendente, che è, ripeto, unico, anche se noi, sul piano immanente, lo vediamo scisso e frantumato in una miriade di tante possibilità e di capacità fra loro distinte e persino considerati da alcune come fra loro escludenti e contraddittorie. Però dal nostro punto di vista abbiamo questa visione di tante possibilità, molteplici abilità e facoltà diverse. Questo è un punto di vista umano. Da un altro punto di vista, che a noi non risulta più pienamente comprensibile, però bisogna ammettere che questo potere trascendente è unico e ricomprende in sé quello che noi vediamo come frantumato. Si approda dunque alla seguente conclusione. Se si vuole rimanere su un piano puramente razionale, attenendosi esclusivamente alla sfera razionale umana, alla logica, ai principi della logica, pienamente legittimo e una posizione pienamente valida, allora bisogna riferirsi al primo livello di onnipotenza, che ho definito come una potenza infinita, che è una visione dell'onnipotenza corretta, una visione dell'onnipotenza che è adeguata, non è erronea, è una visione di una vera onnipotenza. Ma se invece ci si volesse spingere su un piano superiore, ad esempio ponendo la versione forte del paradosso di un Dio che può ricusare la sua stessa onnipotenza in virtù dell'onnipotenza stessa, quindi al massimo dell'assurdo, ponendo questo tipo di domanda volutamente contraddittoria, spingendosi volutamente oltre, allora si dovrà acconsentire al fatto che non tutto il discorso su Dio e sulla sua onnipotenza possa svolgersi esclusivamente entro i limiti dell'umana ragione, e così si è condotti al secondo livello di profondità nel modo di intendere l'onnipotenza, cioè l'onnipotenza come potenza trascendente. E quindi in questo caso la versione forte del paradosso, ponendo una richiesta che nei suoi stessi termini non è più limitata alla semplice logica umana, richiede però al critico della potenza trascendente innanzitutto di accettare almeno come ipotesi ciò che intende attaccare, e cioè che esista una potenza trascendente che vada oltre il fisico, oltre l'umanamente comprensibile, e perciò di non escludere a priori la possibilità di una risposta che non sia più solamente umana, ma che preveda anche uno scorcio sulla superiore sfera del divino. Quindi una risposta che vada oltre e che in qualche modo non, chiaramente non delegittima la visione di una potenza infinita, ma la ricomprende in una sfera che le sia superiore.